Quando Lozo Cortés, intanto è un nobile marchese di Valdegamas e lontano discendente di quell'Hernán Cortés che fu il conquistatore del Messico pagano. E poi è una figura a noi particolarmente interessante perché è successivo alla grande ondata di autori principalmente francesi che inaugurano la corrente rivoluzionaria dopo De Maistre, dopo De Bonald, dopo lo svizzero von Haller e altri della stessa epoca, cioè fine 1700, inizio 1800. Invece Don Otto Cortés nasce nel 1809 e quindi è una generazione completamente diversa. Non ha vissuto la rivoluzione francese come i precedenti che sono suoi maestri. Vive nell'epoca della restaurazione sostanzialmente e anche arriva a vedere già la crisi, l'inizio della crisi della restaurazione. Non è francese né svizzero, è spagnolo, come si capisce bene anche dal nome, ed è una figura del tutto particolare, in quanto possiamo definirlo un convertito, non convertito nel senso che non fosse mai stato cattolico, perché viene da una famiglia cattolica, ma nel senso che lui nasce in un ambiente cattolico liberale e la maggior parte della sua carriera, che fu prestigiosa, avvenne in ambiente cattolico liberale. Anzi, lui diventò parlamentare alle Cortes e poi ministro, ma ministro proprio della fazione e dei governi dipendenti non dal vero erede al trono legittimo che era Carlos, il re Carlos, che era effettivamente integralmente cattolico e controrivoluzionario, ma da lui vennero i cristeros, di cui poi si parlerà quando parleremo di altri autori. Ma fu ministro, parlamentare ministro, proprio della fazione liberale, quella poi che fu vincitrice. E difatti lui fu ministro, prima precettore e poi ministro, della regina, della giovanissima regina Isabella, che fu il governo di transizione da un vero governo controrivoluzionario a uno invece di stampo genericamente cattolico-liberale, costituzionale quindi, e difatti lui fu un deputato costituzionale e difese il costituzionalismo. Quindi quando entra nell'epoca della restaurazione, lui fa parte di quel mondo della restaurazione che non è controrivoluzionario, ma è sostanzialmente costituzionalista e cattolico-liberale. Poi però succede il dramma, o meglio, vari drammi, anche personali, che gli determinano una brusca e rapida conversione, a cominciare dalla morte del fratello a cui lui era legatissimo, il quale era più cattolico di lui e soprattutto era un carlista, vale a dire un sostenitore della fazione legittimista antiliberale spagnola. E poi naturalmente gli avvenimenti dell'epoca, rivoluzione del 1830, ancora di più quella del 48, lo fecero rapidamente evolvere, maturare quando Lozo Cortés verso posizioni di carattere non soltanto conservatore come lo era anche prima, o reazionario, ma proprio controrivoluzionario, anche se non diventò mai legittimista. Quindi lui ebbe una vita, se vogliamo, parallela dal punto di vista del mestiere, della carriera politica. Lui faceva parte di questo mondo moderatamente, tiepidamente liberale, però poi a poco ricostruì il suo pensiero e soprattutto intervenne con degli scritti che ottennero un sempre maggior successo. Scritti che lui produsse, prima discorsi per la verità, discorsi al Parlamento, poi scritti su giornali, perché era anche giornalista, scritti di carattere scientifico, perché era un politologo, e poi proprio delle opere di carattere anche scientifico che sono rimaste poi nella memoria e sono tuttora dei classici. Il più famoso è l'unico ampio, è abbastanza grosso di dimensioni, è il saggio sul cattolicesimo, il liberalismo e il socialismo, in cui lui praticamente dice che il cattolicesimo è incompatibile sia con il liberalismo che con il socialismo, e fa una previsione dicendo: se i cattolici cedono, i vincitori non saranno i liberali, che già di fatto stanno vincendo quando lui era vivo, ma i vincitori finali saranno i socialisti, perché il liberalismo porterà, se il cattolicesimo non lo ferma, porterà a un mondo socialistizzato. E questo e altri scritti diedero a Donoso Cortés la fama, se vogliamo, quasi di un profeta, perché effettivamente lui previde molto di quello che poi succederà. Per esempio, previde l'importanza crescente della Russia nel panorama europeo, che all'epoca era impensabile, diciamo così, specialmente non si poteva legare la Russia al fattore socialismo, previde a maggior ragione la crescita della Germania e così via. Poi negli ultimi anni, naturalmente questi scritti, articoli, libri, rapporti diplomatici, perché era anche diplomatico, suscitarono molte polemiche e molte discussioni, soprattutto con i cattolici liberali. E poi concluse la sua vita, purtroppo breve, non aveva ancora 50 anni quando morì nel 1853, lo concluse con una famosissima lettera, lunga lettera, che in realtà è un po' la sintesi, se vogliamo, del pensiero controrivoluzionario dell'epoca. È la famosa lettera al cardinale Fornari, 1852, perché nel frattempo lui era diventato amico e collaboratore di Pio IX, di Papa Pio IX, e Pio IX, avendo in mente quello che poi sarà il syllabus errorum, eccetera, consultò varie personalità, o meglio, diede al cardinal Fornari il carico di consultare varie personalità per dare una specie di, perché scrivessero una specie di memorandum in funzione di questo futuro sillabo. E fra i consultati ci fu Donoso Cortés, che scrisse questa lettera, anche questa diventata famosa. La morte prematura, era ancora molto giovane, di Donoso Cortés gli impedì poi di sviluppare la sua influenza anche nel campo diplomatico. Lui da giovane era abbastanza nemico, avversario del congresso di Vienna, lo chiamava un consesso di tiranni, in pratica, quando era ancora cattolico liberale. Poi dopo invece collaborò con la restaurazione, fu amico di Metternich e poi di Veuillot anche, però le sue posizioni erano molto più a destra, diciamo così, di Metternich, e invece erano quelle controrivoluzionarie dell'ambiente francese di Veuillot e di altri.
In quali ambiti ha operato Cortés?
Donoso Cortés, anche se era un personaggio umanamente molto semplice e molto modesto, e nonostante abbia avuto quella breve vita che sappiamo e tutti gli incarichi che abbiamo visto, era un personaggio in realtà versatile, molto versatile, a parte i giovanili interessi per la letteratura. E poi non dimentichiamo che siamo all'inizio del 1800, nella prima metà, e quindi siamo nel mondo non solo della restaurazione ma anche del romanticismo. Ma a parte questo, lui, a parte le sue attività come diplomatico, quindi rapporti diplomatici, contatti quindi con personalità anche politiche molto importanti, non solo Metternich ma anche molte altre, e poi ovviamente studi sul campo della scienza politica, per esempio articoli, discorsi, scritti sulla sovranità, sulla monarchia, sulla situazione della politica dell'Europa, sulle forme di governo, in particolare è famoso un suo scritto sulla dittatura. Ma a parte questo e le opere che prima ho citato, lui ebbe una grande influenza anche come giornalista, perché era di penna abbastanza facile e, date anche i suoi incarichi, anche governativi, Donoso Cortés era molto seguito come giornalista. Come giornalista scriveva, prima all'inizio scrisse da giovane su periodici più o meno cattolico-liberali, poi dopo ovviamente scrisse su quelli invece controrivoluzionari, e in un caso o nell'altro sia i suoi discorsi erano molto ascoltati in Parlamento e in diplomazia, ma poi i suoi articoli erano molto seguiti nella stampa. In Italia esiste anche un'edizione, una raccolta parziale di alcuni suoi scritti e articoli proprio di questi argomenti. Lui si occupò di tutto, si occupò di tutto quello di cui doveva occuparsi intanto un parlamentare e un ministro, evidentemente, ma dal nostro punto di vista si occupò molto, oltre che di scienza politica, chiaramente, si occupò molto di quell'argomento che abbiamo sempre detto fondamentale nel mondo controrivoluzionario, di teologia della storia. Donoso Cortés, benché non sia mai stato un teologo nel senso proprio del termine, tuttavia scrisse di teologia della storia, quindi la visione della storia dal punto di vista della Divina Provvidenza. Questo lo imparenta, se vogliamo, con De Maistre, però il taglio di intervento è completamente diverso, meno mistico e meno letterario di De Maistre, più storico e più concreto. E questo lo rende ancora più interessante, perché non dimentichiamo che in questa sua visione provvidenziale della storia, nella quale attacca la rivoluzione come fenomeno demoniaco, lui ha fatto diverse profezie che poi si sono avverate. Basti pensare, a parte tutto il contributo che lui diede al futuro sillabo e anche indirettamente alla proclamazione della infallibilità pontificia, ma lui è diventato famoso perché previde gli sviluppi successivi della rivoluzione, in particolare previde che alla lunga il vincitore, se la Chiesa non avesse prevalso, il vincitore in Europa e anche nel mondo sarebbe stato non tanto il liberalismo quanto l'erede del liberalismo, cioè il socialismo. E questo lui nel famoso saggio su cattolicesimo, liberalismo e socialismo lo previde chiaramente. Inoltre previde anche il ruolo sempre maggiore che avrebbe avuto nell'Europa la Germania, e questo ci si poteva anche credere, ma anche la Russia, e questo era molto più difficile da prevedere ai suoi tempi. Quindi la sua vita interiore molto solida, la sua lucidità dell'analisi politica lo portarono anche a invadere, diciamo così, il campo della, fra virgolette, profezia politica, riuscì a prevedere gli sviluppi della politica europea più e meglio di un autore contemporaneo come Tocqueville, che oggi viene anche, secondo me, esagerato come capacità, come importanza e come capacità di previsione.
Esiste dunque una teologia politica di Cortés?
Sì, possiamo dire che esiste, oltre una teologia della storia di Cortés, questo non deve meravigliare, visto che anche De Maistre e anche altri autori successivi, come il padre Ramier, per esempio, come il cardinal Pi, sviluppano una teologia della storia, ma esiste anche una teologia politica. Il termine, la parola non è, può suscitare molto, molto disagio, perché noi pensiamo oggi che la teologia politica sia quella rilanciata in ambito scientifico nel 1900 da Carl Schmitt o da altri autori del genere, ma in realtà qui si intende per teologia politica non l'uso strumentale della teologia per giustificare una politica, ma il contrario, cioè il ricondurre la scienza politica al suo ruolo nel campo della morale, della vita morale, della scienza morale anche, e quindi nel quadro provvidenziale, che poi è il fondamento comune di tutti gli autori controrivoluzionari. E Donoso Cortés sviluppò, particolarmente nel suo saggio prima citato, sviluppò appunto una teologia politica non personalissima, se vogliamo, ma erede della grande teologia politica degli autori della Controriforma cattolica, quindi del 1600 sostanzialmente, fine 1500, inizio 1600. E vuol dire semplicemente che Donoso Cortés si poneva dal punto di vista non ovviamente dei diritti umani, intesi nel senso liberale della Rivoluzione francese, e nemmeno nel senso dei doveri umani verso Dio, ma proprio nel senso più radicale dei diritti di Dio sulla società. E per società si intende non semplicemente la vita civile, ma proprio la vita politica e quindi anche tutta la vita istituzionale delle società a livello nazionale e internazionale. Quindi non semplicemente quello che noi oggi chiameremmo questione sociale, sindacalismo e così via, ma proprio la questione del diritto, della giustizia. Già all'epoca di Donoso Cortés si cominciava a dimenticare che non esiste solo il diritto naturale da rispettare, esiste anche un diritto cristiano che ha le premesse ovviamente del diritto naturale, ma che poi si sviluppa alla luce della divina rivelazione, dal decalogo per intenderci fino ai precetti evangelici, si sviluppa poi anche molto oltre, fino a elaborare una concezione cristiana del diritto e della società, cioè i diritti di Dio nel campo giuridico, politico e sociale. E questo oggi è quasi completamente perduto, ma proprio per questo noi possiamo dire che Donoso Cortés ha avuto un ruolo nella rinascita della dottrina sociale della Chiesa, che poi inizierà subito dopo la sua morte, particolarmente durante il pontificato di Pio IX. Poi si potrebbe anche fare un discorso sui legami che Donoso Cortés ebbe con i grandi politologi del suo tempo e anche con i grandi teologi del suo tempo e con Pio IX in particolare, ma questo ci porterebbe lontano.
Qual è l'eredità di Juan Donoso Cortés?
L'eredità di Juan Donoso Cortés è come la sua personalità e come la sua opera, cioè multiforme. Naturalmente non si ricordano più così gli articoli o gli interventi di carattere letterario giovanili di Donoso Cortés, nemmeno i suoi primi scritti da cattolico liberale, da ministro di un governo costituzionale, ma è ricordato per le grandi opere della maturità, il che vuol dire sostanzialmente 15 anni di attività, gli ultimi 15 anni. Sembra poco, ma in questi 15 anni Donoso Cortés non solo fece molto, ma soprattutto scrisse molto e parlò molto anche nei consessi parlamentari e diplomatici. L'eredità sua e la sua caratteristica è proprio quella che abbiamo detto, cioè il enucleare in maniera molto sintetica. Donoso Cortés tendeva alla sinteticità rispetto ad altri scrittori e anche alla chiarezza, per intenderci è più sintetico di De Maistre, è più chiaro di De Bonald, meno scientifico di von Haller se vogliamo, però aveva questa capacità di esprimere e di scrivere anche in poco spazio ma con grande chiarezza i temi principali della controrivoluzione, particolarmente quello del governo di Dio nella storia e nella storia anche politica, come abbiamo visto, e poi chiaramente anche altri aspetti di carattere di teologia politica, e poi ebbe questa capacità di prevedere, e lo disse e lo scrisse, di prevedere gli sviluppi successivi della storia. Non dimentichiamo che quando Donoso Cortés muore nel 1853, il liberalismo sta trionfando su tutti i punti di vista, ma lui ebbe, Donoso Cortés ebbe anche una famosa polemica scritta con Proudhon, cioè uno dei padri del socialismo anarchico, appunto per questo motivo, cioè che Donoso Cortés vide al di là della rivoluzione liberale, vide che stava preparandosi una rivoluzione socialista. Ed è per questo che lui non si scontrò tanto con i caporioni liberali, diciamo, sì, anche con loro, ma soprattutto con quelli socialisti. E l'autore socialista più influente all'epoca non era Marx, ma erano autori, Marx aveva appena iniziato la sua carriera, ma erano autori come Proudhon, un altro grande agitatore sociale e giornalista. Quindi teniamo presente nel valutare l'influenza di Genoso Cortés anche questo. Poi naturalmente c'è stata una grande appendice. All'inizio del 1900 molti politologi come Carl Schmitt hanno recuperato il concetto di autorità sviluppato da Genoso Cortés, il concetto di governo, di sovranità e di potere, però lo hanno sviluppato essendo di solito scettici o agnostici in religione. Lo hanno sviluppato in un senso puramente autocratico, cioè delle condizioni della dittatura. Ma non era questo che interessava Donoso Cortés. Anche Donoso Cortés, come altri esponenti controrivoluzionari dell'epoca, era per esempio anti-assolutista, cioè non accettava, riteneva che era stato non solo pericoloso ma dannoso il sistema assolutista, specialmente quello francese, che aveva portato poi come conseguenza, come reazione opposta alla rivoluzione francese. Quindi è curioso che Donoso Cortés ha avuto questa influenza in senso nettamente contrario rispetto a quello che era stato il suo impegno giovanile.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.